Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del format 30 minuti a spasso per Wall Street. Oggi parliamo poco di Wall Street, Lore, e ci concentriamo subito su una notizia che è ritornata in auge dopo anni, direi, perché l'ultima volta che si era parlato di sto spread maledetto era il 2011 e oggi sembra ritornare l'incubo dello spread. Insomma, come risparmiatori italiani, insomma, molti vogliono capire cos'è un'occasione per fare all-in su sti maledetti BTP, quanto dobbiamo preoccuparci, insomma, tutta questa roba. Partiamo subito con...
Esatto, oggi siamo un po' fuori dal mondo americano, ma andiamo a vedere una cosa che ci tocca da molto vicino e vale la pena di parlarne assolutamente, perché visto il periodo è una delle notizie, diciamo così, più importanti che bisogna assolutamente conoscere. Partiamo proprio dalle basi, perché immagino che tanti che ci ascoltano siano degli appassionati di finanza comportamentale, finanza un po' più tradizionale, ma il resto del mondo che ci ascolta sia un po' la macchia capatonda. Ma cos'è sto spread? Si beve?
Quindi, duetti di spread al macellaio.
Esatto. Spieghiamo un po' cos'è sto spread, che magari uno dice, ma sì, a chi se ne frega lo spread? Vuoi spiegarlo tu, Paolo, per
sì, volentieri.
I lavori?
Lo spread è una differenza, in gergo tecnico, cioè è una differenza chiaramente tra due misure. Calata chiaramente nel mondo dell'investimento, si parla di spread, noi italiani abbiamo conosciuto questo spread, si calcola facendo la differenza tra i rendimenti di due titoli di Stato. Nel nostro caso si fa la differenza tra il rendimento del titolo di Stato a 10 anni italiano e quello a 10 anni tedesco. Ora uno dice, perché confronti, fai la differenza tra quello italiano e quello tedesco? Perché? Perché si potrebbe fare anche la differenza tra quello italiano e quello francese, per dire. Si fa con quello tedesco, di solito gli spread si calcolano contro quello tedesco, perché la Germania è considerata il paese, diciamo, l'economia più stabile dell'eurozona e quindi teoricamente dovrebbe avere i rendimenti più bassi, perché il rischio paese, il rischio quello lì che degli investitori che, diciamo, attribuiscono all'economia tedesca è quello più basso d'Europa, perché l'economia tedesca è quella che teoricamente dovrebbe resistere meglio a uno shock economico, una roba così. Quindi chiaramente questa differenza, perché si parla, essendo una differenza, ad esempio sul titolo di Stato decennale italiano sta al 4%, quello, il Bund l'1,70, l'1,80, quindi tu fai questa differenza e trovi una differenza del 2% e rotti. Nel caso dello spread si parla di punti base, in finanza viene usata questa misura, punti base, 100 punti,
giusto.
Ecco, 100 punti base è l'1% fondamentalmente. Quando c'è la notizia, la Fed aumenta, vorrebbe aumentare di 100 punti base, sarebbe l'1%. Quando c'è la notizia, spread a 300 punti base, 400 punti base, nel 2011 è arrivato tipo 700-800 punti base, dire che la differenza tra titolo di Stato italiano e meno titolo di Stato italiano, rendimento, meno quello tedesco, è quella percentuale trasformata poi in punti base. È chiaramente importante, perché adesso che la BCE sembrerebbe, dalle ultime dichiarazioni, sembra che voglia togliere l'ombrello. Noi, diciamo, questo discorso del rendimento si era un po' placato perché sull'Italia, perché c'era BCE che comprava, capito? Si comprava i titoli di Stato di tutta l'Europa, molte obbligazioni italiane, bisogna dirlo, e quindi questo rendimento era un po' il premio al rischio, non c'era fondamentalmente. L'Italia è un paese che a livello di finanza, di casse pubbliche è messo male, però c'era BCE che comprava e quindi placava questo rischio. Adesso che
la percezione che c'era è che Italia e Germania, essendo entrambe sotto il cappello della BCE, erano entrambe protette dalla BCE, quindi se ci fosse stato qualche problema la BCE sarebbe intervenuta. Questa era stata la convinzione del mercato per anni, perché effettivamente è quello che è successo con il quantitative easing, e quindi un investitore poteva dirsi, a che pro andare a comprarmi titoli di Stato tedeschi, che è vero che sono un pochino più sicuri, però sono comunque garantiti dalla BCE, garantiti tra virgolette, sto un po' semplificando, tanto quanto quelli italiani. Da investitore che voglio un minimo di rendimento, mi compro quelli italiani, perché almeno rendono un po' di più rispetto a quelli tedeschi. Non erano andati negativi, tra l'altro, non stavamo parlando di rendimenti della Madonna, sì. Anche quando la BCE stava intervenendo. Come ha detto giustamente Paolo, la BCE adesso ha detto, ok, questo tipo di quantitative easing verrà probabilmente sospeso e stiamo anche riflettendo su un eventuale rialzo dei tassi, e questo spread sta aumentando, perché adesso il mercato dice, ah, allora non è vero che Italia e Germania sono la stessa cosa a livello di titoli di Stato, forse lo erano stati, sempre super semplificando, nel vecchio periodo storico, negli ultimi anni, ma con questa decisione della BCE le cose sono cambiate. E a questo punto uno potrebbe dire, mettendosi nei panni dell'investitore, beh, ma per noi italiani non è più bello? Non è fantastico? Nel senso, io come investitore italiano adesso finalmente posso fare il trading della mia vita andandomi a comprare i BTP, ci guadagno un sacco, è arrivato il momento di fare soldi, siamo ritornati all'epoca d'oro dei primi anni 2000, fine anni 90, dove c'erano i rendimenti del 5-7% sui titoli di Stato, via, senza rischiare, senza fare nulla, va tutto bene. Perché in realtà però non è così, e invece per il sistema Italia questa situazione è un problema, Paolo?
È un problema perché, allora, a parte quelli che, vedendo l'occasione, capito, io metto il 50% del patrimonio dentro i BTP, quello è sbagliato, ma non è che è sbagliato solo farlo nei confronti dei BTP, è sbagliato farlo in tutte le asset class, cioè anche mettere metà del proprio patrimonio in un ETF dell'S&P 500 sarebbe sbagliato, hai capito?
Tra l'altro, se siamo su quello, perché fate trading sui BTP? Io lo voglio sapere, scriveteci a staff, perché il trading si fa con la volatilità, tu mi insegni, Paolo, si approfitta di certi momenti di volatilità per guadagnare, ma con tutta la roba su cui si può fare trading, le criptovalute, le azioni, le opzioni, i derivati, le materie prime, ma perché i BTP che si muovono comunque meno, cioè hanno comunque degli spostamenti importanti, sono a rischio haircut per un certo tipo di investitori,
sì.
Un po' come è successo con la Grecia, che a un certo punto hanno detto no, rinegoziamo il valore dei titoli di Stato, un meno 30% per tutti, ma se parliamo di volatilità pura, un meno 30% te lo fa anche un'azione in due giorni.
Sì,
andare a fare i trading su questi BTP, ma lascia di lì, no?
C'è sto attaccamento... non c'è niente da fare, BTP, banche, roba così. No, diciamo che è un problema dal punto di vista economico italiano, perché soprattutto dal punto di vista delle banche, sai che molti si stanno chiedendo, vabbè, ma con la BCE vuole alzare i tassi, queste banche sono contente che guadagneranno di più dei prestiti, mica tanto, perché almeno nel caso dell'Italia le banche hanno in pancia un quarto del debito pubblico italiano, circa 630 miliardi di euro di debito pubblico italiano. Quindi questa tensione che c'è adesso sulle obbligazioni, chiaramente, è un problema per le banche, perché si trovano a bilancio tutta questa roba qui che si sta riprezzando e stanno perdendo. Chiaramente più va avanti questa roba qui,
vuol dire adesso valgono di meno i BTP, proprio in modo brutale, sia per l'inflazione che c'è, sia per il potenziale aumento dei tassi di interesse, sono tutte cose che diminuiscono il valore di valore.
Questi ce l'hanno in pancia, e se sommi poi che c'è un discorso di rallentamento economico, roba così, si vanno a creare, poi le famiglie vanno in crisi, si vanno a creare tutta quella storia dei non performing loan, quindi crediti inesigibili e tutta questa roba qui. Quindi sono due cose che vanno contro al business di una banca, a parte che poi in una recessione, in una crisi, non è che presti tutti questi soldi, hai capito? Si va in contrazione e
c'è anche, giustamente come dicevi tu Paolo, l'attivo che si può utilizzare per garantire un certo tipo di prestiti. Però non so quanti conoscono come funziona il business della banca, lato prestiti, mutui, queste cose, ma ultra semplificando, una banca può prestare X volte il valore di quello che è in pancia come attivo, quindi anche come collaterale, come garanzia, e X volte, non ricordo esattamente i numeri, però diciamo non. Però è un multiplo, non è tipo che è il 50% in più, è 2, 3, 4 volte tanto, se non addirittura di più, sul numero, perdonatemi se sto troppo basso, troppo alto, però non ricordo, ma erano dei numeri comunque che fanno sì che quando c'è una piccola diminuzione degli asset, anche in apparenza, poi in realtà si traduca in una capacità di prestito molto più limitata.
Sì, comunque poi loro devono star sotto dei requisiti che dà la BCE, requisiti di patrimonializzazione, che sono comunque stringenti. Sai che ogni tot c'è lo stress test, arriva lo stress test da parte della BCE per capire quanto la banca è solida, e dopo lì vedi, è un effetto a catena, è comunque un effetto a catena, recessione.
E c'è un altro aspetto secondo me importantissimo con l'aumento dei tassi di interesse. Cioè, uno dice che è bello da investitore, è bello, però dice vabbè, porto qualcosa a casa in più come tasso di interesse extra, ma per chi è che è brutto? C'è sempre un altro lato della medaglia. È brutto per chi i soldi deve prenderli in prestito. Chi li prende in prestito? Lo Stato italiano, che adesso, rispetto ad anni fa, deve pagare molto di più per poter prendere in prestito questi soldi. E uno dice che se ne frega lo Stato italiano, ma se uno vive in Italia, lo Stato italiano è lui, lui è parte dello Stato italiano, può non piacere, può essere anarchici, mille cose, ma alla fine, se uno paga le tasse, se uno va a comprarsi qualcosa e ci paga sopra l'IVA, su qualsiasi tipo di cose, stai pagando delle entrate per lo Stato italiano. Nel momento in cui lo Stato italiano, per un certo tipo di prestiti che va a fare, deve pagare un interesse più alto, cosa può fare? O alza le tasse o taglia i servizi, che sono un po' il trend che stava già andando avanti in questi anni con uno spread controllato, potrebbe addirittura diventare peggiore da questo punto di vista. Quindi prendere, vabbè, che se ne frega lo spread, tanto io ho investito tutto in, in criptogatti, ho tutte ste robe, comunque in qualsiasi altra cosa, è vero che magari a livello di investitori con la giusta diversificazione lo spread non è un problema, ma occhio al rischio sistema per chi si trova in Italia.
Sì, sai, è una di quelle cose, certe volte esce sta discorso, l'Italia fa il default, andiamo a default, intanto non è che puoi far default sul debito pubblico tutto insieme, perché il debito pubblico è composto da scadenze diverse, quindi al massimo fai il default su 80 miliardi, su 70 miliardi di
interessi. Attenzione che anche fare default, ci sono o gli investitori internazionali che il default o non lo permettono, quindi fanno magari intervenire altre istituzioni piuttosto che cercano comunque di fare un po' di lobbying per evitare questa situazione, o le banche che diceva prima Paolo. Immaginatevi se si va davvero in un default pesante, queste banche che hanno in pancia un sacco di BTP, poi cosa riescono a prestare? Quindi
sì.
È più probabile che vadano a mettere in tasca le mani in tasca agli italiani in qualche modo, che farà andare a rischio pesante l'Italia in default, senza fare allarmi con patrimoniali o quant'altro. Però dati alla mano, debito pubblico e ricchezza privata, si vede che, non ricordo esattamente il numero di miliardi, ma la ricchezza privata è maggiore del debito pubblico, vanno a fare un sequestro, però nel senso... C'è un po' questo detto non detto in cui si sa che se le cose dovessero mettersi male c'è la possibilità di andarsi a prendere qualche soldo, non si sa bene quanto, così. Poi questo non deve essere un invito a no, adesso porto tutti i soldi in Svizzera e altre robe di questo tipo. A noi non piace questo tipo di allarmismo. È solo un dato di fatto che potrebbe verificarsi se la situazione dovesse continuare a deteriorarsi. Già nel 2011 avevamo avuto una situazione simile, poi è rientrata. Vedremo un po' come andrà stavolta, però di nuovo non vale la pena di prendere iniziative affrettate, sappiate solo che è una possibilità e attenzione.
È una di quelle cose tipo un problema non problema, perché effettivamente poi sai, qui escono anche i massimalisti che dicono adesso c'è rischio che si va in crisi, tutto in oro, tutto in contanti, tutto all'estero.
Non è che poi abbia fatto ste gran cose comunque.
Voglio dire, quando lo Stato va in difficoltà, il modo di fregarti lo trova, non puoi scappare con un borsone con 300.000 euro dentro perché la dogana ti fermano subito e ti sequestrano tutto. Non puoi scappare con 10-20 kg d'oro perché è la stessa cosa, poi anche a livello di portabilità è un casino. Se metti i soldi all'estero comunque li devi dichiarare. L'oro comunque, se scoppia un merdone finanziario, lo Stato te lo può sequestrare se
dici che
non ce l'hai.
Le cripto sono trasportabili, ne parlavamo già, ma se sono adesso in un bear market e continuano a perdere, peggio rimedio che male, che magari non succede nulla, però poi ti trovi meno 70-80%.
Esatto, ho capito che l'ho messo sul cold wallet, ma cioè meno 80 non è che sono grande store of value, quindi non c'è modo, cioè la verità è che se dovesse anche succedere, perché bisogna preoccuparsi fino a un certo punto, perché anche se dovesse succedere uno scenario di questo tipo, in qualche modo si viene colpiti, cioè noi siamo Italia, abbiamo i nostri interessi in Italia, tu no Lore, che ti salvi un po', però se uno c'ha, uno cosa può fare?
C'è la verità. Città aperta adesso, ti invitare.
La verità è quella, cioè se c'hai tutto il patrimonio d'Italia, tutto in banca, c'hai l'immobile, c'hai il lavoro, uno cosa può fare? Una situazione così, si viene colpiti, è inevitabile, non è possibile uscirne non azzoppati in qualche modo. Quello che uno può fare, chiaramente, è mettersi a posto dal punto di vista finanziario, perché chiaramente c'è la soluzione. C'è una soluzione non totale, perché come dicevo prima, quando piove è impossibile non sporcarsi di fango, è impossibile, però magari mettersi a posto dal punto di vista debitorio se uno ha dei debiti. A mettere se a posto dal punto di vista assicurativo, che se perdi il lavoro interviene l'assicurazione, roba così, o se ti infortuni. Le cose che insegniamo.
Per le emergenze da parte, se qualche spesa extra, cominciare a pensare che la sanità privata diventerà più una necessità piuttosto che un lusso se vengono tagliati un certo tipo di servizi.
Investire sul proprio capitale umano, perché anche se tutto dovesse andare, non va mai tutto male. Anche durante le guerre mondiali, comunque le aziende, è brutto a dirlo, ma le aziende, le industrie che costruivano armamenti funzionavano, lì si assumeva, è brutto,
anche,
è un esempio
anche
brutto.
Perché avevano riconvertito un sacco di industrie, quindi per paradosso anche chi faceva ventilatori o roba di questo tipo,
per assurdo
una gaffe storica che non avevano i ventilatori a seconda guerra mondiale, possibile.
Per assurdo Lore, è un ritorno all'economia normale, all'economia reale. Cioè quello che non può mancare in un'economia, anche dovesse esserci una crisi, sono i famosi lavori manuali. Oggi in un'epoca in cui fanno tutti i balletti su TikTok, magari si sgonfia un po' questa economia digitale che è esplosa negli ultimi 2-3 anni e ritorna un po' quell'economia di posti di lavoro che oggi non vuol fare nessuno, perché sono posti di lavoro dove devi fare dei sacrifici anche manuali, sono posti di lavoro manuali, idraulico, elettricista, roba che oggi per trovarne uno lo devi pagare migliaia di euro, come giusto che sia, perché non si trovano. Cioè, non è che in una recessione non ti si rompe la caldaia, non devi cambiare il rubinetto, roba così. Quella roba funziona per assurdo. Quei mestieri...
Con video tutorial su YouTube, come cambiare la caldaia da solo. So,
ci reinventiamo anche noi. No, ma per assurdo è così. Ritornerà a quei lavori manuali che sono stati sbeffeggiati negli ultimi tempi, che non vuol più fare nessuno, ma sono lavori che effettivamente mandano avanti il mondo reale.
Io personalmente sono un disastro con un sacco di lavori manuali, quindi cercherò comunque di stare sui lavori più, diciamo così, di conoscenza. Ma ho sempre trovato strano come ci fosse questo disprezzo, ne avevamo parlato anche in un podcast, quelli un po' più lunghi e sempre veri, con Lorenzo Volpi. Non ha senso disprezzare i lavori manuali, perché sono importanti, utili anche quelli, e come diceva Paolo... C'è meno concorrenza oggi. Se una persona un pochino più sveglia, che sa anche riparare le caldaie, mettere a posto i rubinetti, va sul mercato. Oggi vive come un re, perché si porta a casa...
Sì, sì. Per assurdo è così. Quindi io vedo un ritorno, magari anche positivo, di un'economia un po' più di strada, hai capito? E che non morirà.
Io rimarrò fuori, mi auguro... Speriamo che internet rimanga su, ecco. È la mia speranza.
Non si trovano? Sì, diciamo che magari c'è uno sgonfiamento da quel punto di vista, è un ritorno, però sì, non è che scoppia una crisi, boom, spariscono tutti i lavori. Quindi investire sul capitale umano significa questo, investire su se stessi. Se uno vede che il proprio settore sta iniziando a scricchiolare, magari reinventarsi. E non è facile, eh? Cioè, non è che stiamo dicendo che è così.
Sì, però, sì, mi pare che anche in ottica tassi di interesse ci sia un meeting straordinario della BCE oggi, quando stiamo registrando, probabilmente quando uscirà la puntata si saprà già qualcosa in più. Mettiamola così un po' per chiudere il discorso spread. Molto spesso questo tipo di differenziali è più un dato politico che finanziario. Non è che le finanze dell'Italia siano... non scoppiano di salute, mettiamola così, ma non sono deteriorate così tanto negli ultimi 2 o 3 mesi da giustificare questo tipo di salita. Uno può dire, vabbè, ritorno alla normalità perché non c'è più dietro la BCE, ma delle volte un certo tipo di variazioni, anche i movimenti dei mercati, possono essere usati da qualcuno come uno strumento di pressione politica. Quindi un po' come era successo con la Grecia, mi auguro che con l'Italia non si arrivi a questi livelli, ma per rimanere dentro, per poter... dovrete rispettare queste condizioni, e se non va bene, poi vedremo un po' cosa succederà. Però di nuovo, non è per fare dell'allarmismo, ma attenzione che è un po' come la temperatura famosa del detto della rana: più la temperatura si alza, più diventa pericoloso. Quindi vediamolo come un incremento adesso, la pericolosità, non come ieri tutto ok, oggi tutto un disastro, però è uno di quegli indicatori da tenere un attimo sott'occhio. Se si dovesse alzare troppo, si potrebbe manifestare qualche rischio abbastanza grosso che era stato un po' dimenticato negli ultimi anni. Però è inutile andare a fasciarsi la testa adesso, più magari essere in una fase di vigile attesa, purtroppo, se mi si può passare il termine, che non mi è sempre piaciuto quando è stato usato nel caso della pandemia, ma in questo caso ha senso, perché altrimenti cos'è l'alternativa? Via, tutti trasferiti alle Canarie, piuttosto che dove si vuole andare, con di tanti affetti, cose da fare in Italia, quindi...
Cercare di essere un po' più antifragili possibili, loro.
Assolutamente,
poi,
esatto. Tutto quello che diceva Paolo. Esatto, andiamo a vedere tipo se l'Italia piange, le cripto non ridono, potremmo chiamarla questa come seconda.
Qui ogni volta queste cripto entrano sempre in gioco. No, lunedì c'è stato tutto il mondo finanziario, comunque uno sciacquone, lunedì nero, sempre di lunedì lo fanno, incredibile. E insomma...
Comunque le settimane non sono di buon umore, probabilmente.
No, è andata una botta... mica da ridere, un po' su tutto il mondo, e chiaramente anche il mondo cripto è dovuto, insomma, si è presa la sua fetta di...
Per essere onesti, le cripto in questo periodo si prendono più botte in media del resto. È vero che anche Standard & Poor's è entrato nel mercato ribassista ufficialmente -20, Nasdaq c'era già da un po', però le cripto, stiamo parlando di -50 su Bitcoin, che era una delle più sane, se possiamo chiamarla così, botte di -80, 90 sulle altre un po' meno blasonate, quindi ecco, l'ordine di grandezza è diverso, giusto per...
Sì, questo poi anche per rispondere, vedi, ai soliti, non è questione, uno potrebbe dire, vabbè, anche il Nasdaq sta a -30, non è quella lì la questione è che per sempre la solita storia, per i massimalisti, cioè quelli che dicevano, tranquilli che il mondo del cripto è completamente fuori dal discorso dell'economia tradizionale, reggerà, store of value e tutta questa roba.
Scudo contro l'inflazione è una teoria che è morta e sepolta pesantemente.
Si comporta come tutto il resto e basta, e subisce forse anche un po' di più, perché magari sono mercati con meno liquidità rispetto ai mercati tradizionali, quindi quando c'è lo scrollone di volatilità, succedono questi i casini, come è successo lunedì con un'altra piattaforma, questa di prestiti, Celsius Network, che appunto ha bloccato i prelievi, la piattaforma è andata in crash tipo per qualche ora, poi sembra che abbiano risolto. Stessi problemi li ha subito Binance, che è uno dei più grandi exchange al mondo. Questi exchange fondamentalmente permettono di depositare le proprie cripto sulla piattaforma, la piattaforma ti ringrazia, tra virgolette, dico, depositare le cripto è come depositare la liquidità. E quindi
sì, esatto, loro, come i conti deposito, ma per le cripto.
Loro chiaramente che campano su questa cosa qui, la piattaforma, più c'è molta liquidità, più c'è liquidità sulla piattaforma, più la piattaforma è, diciamo, premia gli investitori, poi bisogna andare a capire quel premio, come escono poi,
esatto, i premi. Esatto, il prezzo dei conti deposito, le cripto hanno tutti questi rendimenti, più 18, più 20%. Però e qui secondo me non dico che è una truffa, però fa un po' sorridere. Forse in alcuni casi, ecco, è anche una truffa quando ti dicono che ti diamo il 20 o il 25%, ma non nella criptovaluta che tu hai depositato, se così possiamo chiamarla, ma in un'altra valuta, Pippo Coin, che poi ti diamo il 45% equivalente in Ethereum o in Bitcoin di Pippo Coin. Uno dice grazie, però poi quando provo, se tanta gente si mette a convertire i Pippo Coin, poi il valore di Pippo Coin crolla. Quindi quel 45% lì è finto. È un meccanismo simile rispetto a quello delle obbligazioni con un tasso di cambio, con il rischio di cambio. Cioè, è come l'equivalente di dire, ok, metto dei soldi in un'obbligazione in euro e poi mi ridanno indietro gli interessi in lire turche. Poi dice, il 30% di lire turche.
Esatto.
Va a vedere il valore della lira turca, è sceso un po'. Ecco, con le cripto c'è questo meccanismo strano, delle volte un po' in atto, delle volte danno l'interesse nella stessa cripto che viene depositata, quindi è già un po' più facile fare paragoni. Ma attenzione, quando si leggono questi più 30, più 40 con la Pippo Coin, che non so neanche se ci sia Pippo Coin, spero.
Sicuro, tra una che si chiama così. Sì, ma esatto, proprio questo
facciamo
discorso.
Noi, dai Paolo.
Ah sì, ne facciamo uno noi. Ci sono tante di quelle truffe, che è una roba che, ma è normale. Il tema che veicola l'attenzione degli investitori è quello dove poi c'è pure tutta questa roba. È quello dove si verificano più truffe in assoluto, è normale. Cioè, solite regole, cioè, non è che le cripto sono diverse, capito? Sono asset sicuramente più volatili, ma le regole del money management, del buon senso, sono sempre quelle. Cioè, se uno ci aveva messo quello che era... Il disposto, sai, si dice, mettici quello che sei disposto a perdere. Nel senso che è un ragionamento sbagliato, perché che cosa vuol dire quello che sei disposto a perdere? Io mica voglio perdere, voglio al massimo male che vada, voglio conservare la ricchezza che perdere. Quindi anche sto discorso, cioè se lui vuoi perdere, divertiti, vai alla SNAI, se sei disposto. Quindi anche...
Magari vinci pure la SNAI, tra l'altro.
Sì, magari vinci pure, se hai capito. Anch'io, proprio come deformazione professionale, non sono molto allineato con questo. Mettici quello che sei disposto. Comunque, se anche ci metto un 5% del mio capitale, io comunque voglio ambire almeno a conservarlo, quel capitale lì. Messi così a scommessa, non lo so, va un po' a denaturare tutto quello che uno fa nella propria vita finanziaria, capito? Quindi non
o forse un po' il periodo, perché quando ci sono, diciamo così, mercati rialzisti, si è più tolleranti verso il rischio. Magari perdo, però tanto stanno guadagnando tutti, sia la percezione che la possibile perdita sia molto meno probabile. Dici, vado, ma per tutto, sì, ho sentito un tizio una volta, ma era un coglione, non capisce niente. Io invece sono furbo, io guadagno. E invece quando ci sono i mercati che scendono, come un po' in questo periodo, c'è questo switch mentale, si comincia a dire ok, guadagnare mi interessa, sì, il giusto, ma voglio cercare di stare attento a non perdere, a conservare il capitale. E questo si può riflettere anche sulle cripto, che per definizione sono un asset in cui è difficile investire con un'ottica di ok, proteggo il mio capitale. Dice che metto i soldi su una stable coin, poi se li metti su quella sbagliata, ti va giù come quella, come un sasso. Quindi dici
Ci sono dei progetti dove sei abbastanza sicuro, come te, stablecoin, sì, non è che, tranne quello che il casino che è successo lì con Terra Luna e Cantare, però lì c'era...
Un'altra mi pare che si era depeggata recentemente, Tron mi pare di aver letto, nulla di eccezionale come era successo con Terra, però è andata a 0.98, quindi c'era un 2% di differenziale molto alto rispetto a quello che era il solito, quindi
la verità,
l'obiezione c'è anche lì, ecco.
La verità è che non c'è mai niente... di sicuro è garantito nel mondo degli investimenti, la verità è questa, che c'è qualcosa di un po' più...
Tanti conti deposito allo 0.3.
E neanche quelli, perché in Europa abbiamo il bail-in, e quindi se la banca
No, dai,
un soggetto, ma, ma c'è il fondo di deposito di garanzia che ti copre fino a 100.000. Copre fino a 100.000 perché non è mai successo uno scenario così. Voglio dire, se succede uno scenario
dipende
così,
quante banche saltano insieme.
Sì, esatto, quindi ogni sistema comunque vedi ha le sue criticità. Quindi questi,
mettiamola così, a livello di probabilità si scende comunque parecchio. Cioè, la cosa più vicina a un investimento sicuro, e infatti si vede anche dei rendimenti che si possono portare a casa. Che
normale.
Non rendimenti praticamente.
Non rendimenti, no, è normale. In un mondo finanziario di oggi dove siamo in negativo su quasi tutte le asset class, una roba che ti garantisce rendimenti a doppia cifra dovrebbe già farti saltare, dovrebbe già farti rizzare i capelli.
Ho sentito in un allevamento di lumache
che ha ad alta crescita.
Le lumache che coltivano bambù, Paolo.
Se vai ai ristoranti francesi, quelle lumache, maledette, ti fanno pagare decine di euro, 2-3 lumache, 40 euro. Mamma mia.
È lì il business. L'avete sentito per primi da noi, ragazzi, quando arriveranno le sponsorizzate su Facebook. Esatto, entra anche tu nell'allevamento di lumache e diventa milionario. Ma ecco, non fate magari, a meno che non vi piaccia proprio. Sui gusti personali va bene, però magari.
Consiglio di no, preferisco un filetto al pepe nero, altro che. Invece, altro che milionari, miliardari, c'è stata la notizia recente, la riprendiamo perché è interessante da molti punti di vista, in qualche modo si collega a quello che facciamo anche noi qui nella X-Invest, e la notizia di LeBron James, che è il primo giocatore di basket dell'NBA in attività, a diventare miliardario, cioè non è che di solito questi viaggiano comunque su compensi mica da ridere, però poi andando a scavare nella notizia ho letto che è diventato miliardario non con i compensi ricevuti con lo stipendio dalle squadre in cui ha giocato, che sono pari a circa 380 milioni di dollari, ma la maggior parte...
Già quelli erano comunque buoni.
Insomma, che non è che muori di fame, un po' di inflazione, ci vai pari, sono arrivati, ha guadagnato una cifra superiore ai 900 milioni grazie a sponsorizzazioni, ma soprattutto alle sue attività imprenditoriali. Ho letto che ne ha parecchie, quindi vedi, giocatori sportivi imprenditori, che poi è strano, perché tipo qui in Italia abbiamo conosciuto storie di sportivi che però sono diventati poveri, cioè che hanno fatto investimenti a cacchio e si sono impoveriti. In America dopo
c'è qualcuno nelle imprese, nella carriera. Infatti qui vogliamo lanciare un appello: se qualcuno che ci ascolta conosce uno sportivo più o meno di successo che poi è riuscito a abbissare ulteriormente il suo successo con un'attività imprenditoriale italiana, fateci sapere. Per noi abbiamo cercato, ma non quello più vicino che siamo riusciti a trovare, se così si può dire, anzi gli facciamo gli auguri per la sua attività imprenditoriale, è il Giorgione Nazionale, Giorgio Chiellini, di nuovo, spero che chi non è il Juventino poi comunque apprezzi lo stesso, che ha finito, si è ritirato recentemente e ha investito in una società sua che ha come obiettivo l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per fare scouting di giocatori, quindi è rimasto un po' nel suo cerchio di competenze. Ho letto che anche Totti, dei business simili. Però è interessante perché loro sono rimasti molto, diciamo così, nel lato calcio, quindi un lato si può dire, magari industrie che conoscono meglio, bene. Di contro, quando si vanno a vedere i bilanci delle società di calcio, c'è da mettersi le mani nei capelli. E invece in America c'è tutta questa gente. Paolo ha citato adesso LeBron James, però l'ispirazione di questa notizia ci è venuta da un post di un nostro ascoltatore su Facebook che ha postato in Wikileaks e ha detto parlatene un po' di questa cosa. Era Shaquille O'Neal, che aveva fatto degli investimenti anche lui, tra l'altro, di cosiddetti venture capitalist. Non ricordo esattamente, mi pare aveva investito in Google, addirittura era stato uno dei primi investitori in Google prima che Apple. Esatto, come va passato su Starbucks perché non beveva il caffè, questa era stata un po' la notizia. Però cioè, già il fatto che gli sia passato per le mani Google e l'abbia portato a casa come un buon investimento, decisamente interessante, perché invece di contro, quando mi leggevo dagli italiani, mi ricordo la storia di Antonio Conte, prima calciatore e poi allenatore, che si era fatto fregare a qualche tizio a Londra che prometteva rendimenti e invece era un po' uno scam, c'era anche stata la storia delle scommesse. Cioè, è un po' triste, per carità, non vorrei che ci fosse solo un bias di focalizzarsi solo sugli esempi negativi. Per questo noi un po' di ricerca l'abbiamo fatta, ma abbiamo chiesto a voi, se sapete qualcosa, di dirci un po' chi potrebbe essere qualche sportivo, non necessariamente calciatore, interessante. Beh, a livello internazionale c'è davvero tanto. LeBron James, Shaquille O'Neal, Michael Jordan, che ha fatto un sacco di soldi con la sua collaborazione con Nike per la linea Jordan. Steve Curry mi pare che voglia fare un qualcosa di simile come Jordan, però con United Armour, che è una Nike moderna, cioè, magari è così, sembra che Nike sia vecchia, però una nuova società che opera nello stesso settore di Nike, quindi molto interessante anche quello. C'era l'altro che mi aveva accennato in prediretta, P.K., che anche lui ha un mezzo impero.
Ce ne sono altri sportivi, tipo c'è anche Ricciardo, il pilota di Formula 1, che anche lui ha la sua attività imprenditoriale. C'è purtroppo Kobe Bryant, lì, l'altro giocatore di basket.
Stava costruendo un impero, sì.
Stava costruendo 600 milioni e passa, insomma. E ci sono poi in America, c'è anche dei casi di gente che si è rovinata. Come sempre, siamo sempre nel mondo del basket. Dennis Rodman che si è bruciato 27 milioni di dollari, tra l'altro, oltre, ho letto poi, andando nel dettaglio, che è caduto vittima di una truffa, praticamente, di una truffa,
e con la sono truffato. Succede anche a loro.
Sì, da un consulente finanziario. Un consulente finanziario che aveva messo, era riuscito a mettere le mani sul suo patrimonio, precedentemente si era fidato, vedi, sempre l'amico, si era fidato di un amico, aveva detto guarda questa qui ti investi i soldi, questa in qualche modo si era riuscita a far affidare tutto il patrimonio e si è bruciato tutto quanto, cioè è rimasto tipo con mezzo milione, cioè vabbè non fai la fame, ma quando sei a quei livelli lì sicuramente non è bello subito.
Tanti sportivi che hanno enormi guadagni all'inizio della loro carriera e poi... Una carriera molto corta, perché anche, vabbè, con tutte le risorse di oggi, però arrivare ai 40 anni ed essere un top player è difficile. Sì, qualcuno ogni tanto, credo che Cristiano Ronaldo sia lì, ma è comunque un po' in una parabola discendente. Se un parano di Cristiano Ronaldo che ha un'etica del lavoro e dell'allenamento fuori di testa, leggevo qualcosa e può piacere o non piacere come persona, ma è veramente... Cioè, se c'è uno che può andare avanti a giocare fino a 45 anni è lui, vedremo se ce la farà, però nel senso... A parte questo tipo di cose, molto spesso poi c'è un po' un'incognita sul cosa fare dopo. Qualcuno si ricicla sempre un po' nell'ambito. L'idea è che, perlomeno opinione personale, tanti magari sarebbero davvero a posto ad avere un tenore di vita non eccessivamente alto rispetto alle loro entrate. Quindi, boh, vale. Con 100.000 euro all'anno immagino che tu viva bene lo stesso. Poi, nel senso,
sì.
E il resto è investirlo anche magari con gli ETF passivi di cui parliamo tanto. Non c'è necessariamente bisogno di creare degli imperi alla Michael Jordan, Shaquille O'Neal o quant'altro, se sei uno sportivo di successo, quindi già quello potrebbe essere una buona idea. E come seconda cosa ho trovato interessante che sul lato italiano il ramo imprenditoriale sembra sempre un po' mancare. Di nuovo, smentiteci se avete qualcuno, però è stato molto più facile trovare degli equivalenti americani, guarda caso anche lì molti americani, qualcuno magari un po' straniero, ma diverso da americano, sull'Italia si fa fatica. Mi viene sempre il dubbio che sia un po' la solita questione dove la mentalità imprenditoriale in Italia è sempre un po' screditata, ma tanto sei calciatore, hai fatto i soldi, vai tranquillo, spendili, sei giovane. Non lo so se ci sono questo tipo di dinamiche in atto, essendo un po' fuori, però dando un'occhiata, non lo so. Calciatori comunque tanti negli anni 2000 in Serie A se ne sono fatti parecchi di soldi, quindi non vedere poi corrispondenti nella vita reale, cioè non necessariamente italiani, potrebbero essere anche stranieri che però vivono in Italia, hanno costruito il loro mini impero, la loro mini azienda in Italia. Anche questo lo vedo mancare, quindi lo trovo interessante. Non so se tu hai un'opinione a riguardo.
Ma sì, è proprio anche un discorso di mentalità, ma senza appunto andare, diciamo, a cercare storie appunto riguardanti queste persone facoltose dove girano veramente milioni. Anche nella vita di una persona normale, magari tu puoi avere un periodo in cui fai un lavoro dove, che ne so, hai quei 2-3 anni di boom dove vieni pagato 2-3 volte tanto, cioè magari posto di lavoro, può capitare, un periodo florido di lavoro. Ecco, lì l'errore che si fa, che molte persone fanno, è adattare subito lo stile di vita al nuovo stipendio, pensando che poi quel nuovo compenso, quel nuovo stipendio duri per tutta la vita. E quello è l'errore, perché tu poi ti carichi, capito? Guadagni magari il doppio rispetto all'anno prima, dici ok, via, macchina nuova, affitto, doppio affitto, vestiti, roba così. Capisco che non si può effettivamente rimanere a fronte di un raddoppio delle entrate, non puoi rimanere come prima, perché poi, sai, devi anche pagarti ad un certo punto, nel senso che per andare avanti, per sostenere anche determinati tipi di livelli, ti devi circondare. Devi aumentare un po' il tuo tenore di vita, però è un po'.
Sono anche solo qualche sfizio, però non ha senso dire ok, risparmio.
Normale. È normale. Ho capito, risparmi tutto, sì, ti trovi due soldi, però poi che vita fai? No, ci vuole sempre il punto di equilibrio, però è importante nelle fasi di boom di mettersi comunque, risparmiavi 100 prima, adesso fai la stessa cosa di prima, risparmia il doppio, guadagni dopo risparmia il doppio. L'errore è addirittura pensare che quella roba lì, quell'Eldorado duri tutta la vita e addirittura vai a indebitarti, perché pensi il cervello si abitua subito, hai capito? Siamo molto abitudinari, quindi si abitua subito, dice, ah, queste qui, cavolo, faccio due conti, se guadagno questi soldi qui a vita, e cavolo, me lo posso permettere. Grandissimo errore, sono come quelli che vincono a Super Enalotto, stessa cosa. Si rovinano peggio di più, cioè prima stavano meglio.
Anche perché non sanno gestire tipo amici, parenti, le offerte soldi, di eccezionali. Cioè,
iniziano a regalare soldi, roba così, questo qui è il grave errore.
Non li regalano, però poi ci sono i risentimenti, i casini, quindi non è facile.
Ma anche nel mondo dello spettacolo è la stessa cosa. Magari c'è un personaggio che ha un boom, hai capito, un anno, magari viene sempre invitato in trasmissione, roba così, quell'anno magari va bene, passa da 0 a 200-300 mila euro di compensi e poi vai, serate, champagne, macchine, roba, un anno è finito e ritorna peggio di prima. E quella è una roba che è pazzesca, ma capisco che è una roba per pochi, Lore. Una roba per pochi, che poi il denaro dà anche la testa.
Perché questi sportivi affascinano tanto? Perché sono incredibilmente riusciti a costruire sopra qualcosa di eccezionale, perché già è irraggiungibile per il 99.999% della popolazione. Ciò nonostante, loro hanno fatto un salto di qualità successivo. Ed essere imprenditore è uno sport diverso dall'essere un grande giocatore di uno sport. Perché in uno sport non è che ti cambiano le regole in corsa, che arriva l'arbitro e fa adesso ok, puoi tirare la palla in porta con le mani a posto, prima non si poteva fare ma abbiamo cambiato. Il mondo del business è così da questi punti di vista, ti richiede una flessibilità diversa, sei fuori da... cioè ci sono un certo tipo di regole, leggi magari, ma pure quelli cambiano ogni tanto, quindi richiede molta molta più flessibilità, tanto rispetto per chi ce la fa.
Assolutamente.
Ecco, magari il messaggio per qualche sportivo promettente che ci sta guardando: non dovete per forza andare a diventare dei mega imprenditori, anche se ci fareste piacere, così parleremo di voi nei podcast nei prossimi 10-15 anni, anche l'Italia, la risposta italiana, Shaquille O'Neal, ce l'abbiamo noi. Però al tempo stesso, con un piano che tenga conto del fatto che avete tante entrate prima e molto poche o comunque molto variabili in futuro, una volta che smettete la vostra carriera agonistica, vi aiuta sicuramente a stare più tranquilli e non finire come Dennis Rodman o Paul Gascoigne, tutti finiti un po'.
Ah, sì.
Anche con un talento cristallino e poi finiti, cioè, a mendicare quasi.
Sì. Risparmiate, come dice Buffett, risparmiate prima di spendere, e non il contrario, perché se spendete prima di risparmiare, di risparmio ne rimane poco, te lo dico io.
Tornate se guadagnate milioni, ecco, mettiamo
così. Sì.
Perfetto, bene, dai. Siamo andati un po' lunghi con lo spread, ma ci stava, visto il periodo.
E questo appuntamento diventerà tre quarti d'ora a spasso per Blue Street, una bella passeggiata.
Ci siamo fatti 20 minuti in quel di Milano, quindi siamo
stati,
esatto.
E settimana prossima riprendiamo poi altre notizie, perché c'è tutto il discorso della Fed, poi adesso stiamo registrando di mercoledì, stasera c'è questa agognata decisione su questi tassi, di quanto rialza, insomma, cioè, l'attenzione del mondo finanziario su questa roba, lo riprenderemo poi settimana prossima.
Me ne concedete stasera guardando come va il portafoglio, siete curiosi. Ah no, però esatto. Vedrete questo podcast dopo, lo saprete già, insomma.
Lo saprete già, esatto. Quindi. Lore, grazie per questa nuova puntata e ci vediamo alla prossima.
Alla prossima e grazie a te, Paolo.
Ciao a tutti.